stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma guai a parlarne con qualcuno, specialmente con la mamma, perché si sente male, grida, piange e non la smette più. E per 3 giorni si nasconde e non si fa vedere. Ma oggi è un giorno felice che qui è arrivato un pallone e finalmente potrò diventare forte e fare il calciatore. So già palleggiare, con i sassi è diverso, ma sono avvantaggiato perché corro forte come il vento e allora volo alla radura insieme agli altri bambini. Chi arriva ultimo in porta e sai che rottura, dico il... Arrivo primo come sempre, allora sono attaccante. Scatto, dribblo, tiro in porta ed il portiere non può farci niente. Poi da più lontano sento Mario, vieni qua, prendiamo tutto quel che abbiamo e raggiungiamo papà. Mamma, proprio adesso sto tirando un rigore, ma non c'è verso, ce ne andiamo, meglio non polemizzare. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Ma guardate la Iella, proprio a me doveva capitare. 4 giorni su sta barca, intorno ancora solo mare. Ma ti pare giusto, uno va in vacanza per la prima volta e quelli lì davanti sono capaci di sbagliare rotta. Che poi a chiamarla barca ci vuole un bel coraggio. Stare in 3 seduti in mezzo metro di spazio e come me gli altri 200 tutti intenti a pregare. Ed io vorrei soltanto alzarmi e palleggiare. Ah, ma se soltanto sposto anche di 1 centimetro il piede, questo davanti si sveglia e inizia a dire che ha sete. Io pure ho sete, fame, sonno e mi fa male la schiena, ma non c'è mica bisogno di fare tutta sta scena. E poi c'è questo di fianco che ha chiuso gli occhi e non li apre più. È da 2 giorni che dorme, che pare non respiri. Non ho mai visto nessuno dormire così tanto. Ho chiesto a mamma e ha detto che era proprio stanco. Oh, 3 giorni fa ne hanno buttati 20 in mare. Mamma dice che volevano nuotare. Io li sentivo gridare e non sembravano allegri. Ma almeno adesso ho un po' di spazio per i piedi. È il 6° giorno e adesso dorme pure mamma, un tipo magro qualche fila più in là, grida che vede la Madonna e questa barca adesso puzza di benzina e di morte. E mamma ha detto di non farci caso e di essere forte, di fare il bravo bambino e star seduto qua. Che mamma adesso s'addormenta e raggiunge papà, però piangeva e si sforzava di sorridere, forse era proprio tanto stanca pure lei. E c'è un silenzio tutto intorno che mi mette paura. Si è fatta notte, ho freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde evitare di addormentarmi come gli altri, essere buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche nuotare. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene.
Siamo sicuri che siamo tutti bene? Ma buongiorno, questa è una puntata strana di Sociale di Prossimità. Una puntata strana perché? Perché normalmente io mi... come dire, mi lascio influenzare da quella che è la quotidianità, le notizie, la cronaca, le sollecitazioni, 1000 argomenti diversi che mi arrivano e in qualche modo mi sommergono osservando, facendo attenzione a quello che accade. Ecco, e che cosa accade? Accade che non è un caso che oggi ho aperto con Mirko il cane, con Stiamo Tutti Bene, che per un po' di tempo, almeno fino a quando la mia intenzione non cambierà, sarà la mia presigla. La mia presigla perché? Perché ieri è andata in scena l'ennesima situazione oserei dire vergognosa, e la dico, ma sì, anzi, l'ho detta, l'ennesima situazione vergognosa nella quale ancora una volta in scena c'è andata meglio che non dico quello che è andato in scena ieri. Allora, sostanzialmente, lo Stiamo tutti bene di Mirko si riferisce ad un argomento che è abbastanza evidente. Allora, considerando che la colpa dei morti in Calabria è la loro, nel senso che sono loro che non avrebbero dovuto, fare questo viaggio in mare, non era assolutamente da fare, considerando che anche delle persone che in qualche modo, come dire, sono informate dei fatti, ci dicono: ma come si fa a pensare che i regimi che in qualche modo convincono le persone, costringono le persone a fuggire, come se fosse la, e come in realtà è, la loro unica possibilità di vivere o di sopravvivere. Come fate a sostenere questi regimi? Come fate a pensare che siano proprio loro a fermare le partenze, quando le persone è proprio da loro che fuggono? Ecco, ieri nel grande silenzio di Crotone, fortunatamente c'era una persona d'altri tempi, il nostro capo dello Stato, che ha portato il lutto nazionale a Crotone, in un silenzio, che ha risuonato forte, e ha risuonato forte l'insensibilità, il tira e molla, tanti aspetti dei quali non voglio parlare, lo lascio fare a chi ha, come dire, il patentino per poterlo fare. Di sicuro c'è un continuum di violenza, di disattenzione, di insensibilità. E allora, davanti a quelle bare, ieri c'era praticamente, soltanto il capo dello Stato. Che dire, beh, d'altra parte la colpa dei morti in Calabria è soltanto la loro, e quindi che cosa andiamo a cercare?
L'anima in spalla perché è troppo stanca per camminare. Ho visto troppi squali venire a galla, troppi sogni andare a puttane. Ho preso in mano il mio cuore perché ha perso troppo sangue a cercare invano le prove di quello che chiamate amore. Ho messo l'anima in pace perché è stata in guerra per troppo tempo e dopo tutto questo tempo è diventata di cemento. Ho preso a calci il mio cuore perché aveva smesso di battere, di fare l'amore. Ma ora basta, adesso dico amen. In terra come in cielo amen. Anche se non credo amen. Siamo il mondo intero. Amen. Ho riempito di fango i miei occhi per non vedere più vinti sul mio cammino, dal dolore e dalla rabbia per ingiustizia del destino. Ed ho scontato la mia pena perché la vita il vestito migliore per la fortuna che ho di essere vivo, anche se non mi aspetto che il mondo mi ringrazi per questo motivo. E chiedo scusa all'amore se non l'ho riconosciuto, chiedo scusa al Signore.
questo amen pronunciato, perché in realtà talvolta sembra che non ci siano altre parole che rendono meglio la situazione, che ci riescono a stabilizzare ed equilibrare, come un amen, come dire non c'è nulla da fare, no, e invece siamo qui e continuiamo ad esserci e a volerci essere. E allora anche in prossimità di una giornata internazionale che ci sarà la prossima settimana, che è quella dell'8 marzo, una giornata internazionale dedicata ai diritti delle donne. Diritti delle donne che sono comunque continuano ad essere vittime di femminicidio, di assurde situazioni. Ecco, allora oggi ho deciso di dare spazio ad un'intervista che avevo già realizzato e che credo che ci possa essere illuminante, perché è un'intervista realizzata con l'avvocato Patrizia Schiarizza, del presidente del Giardino Segreto, che è una realtà che si occupa degli orfani di femminicidio, che si occupa delle vittime, ovunque esse siano. E allora buon ascolto e sociale di prossimità. Oltre lago, io sono Anna. Sono con Patrizia Schiarizza, l'avvocato Patrizia Schiarizza, perché oggi compito arduo, ma neanche troppo, parlare di femminicidio. E allora intanto io comincio con il salutare proprio Patrizia, augurandomi che questa telefonata sia pulita, nel senso che non ci siano interferenze o altri problemi telefonici, ma tanto presto poi avremo anche Patrizia qui con noi direttamente in radio. Intanto però buongiorno Patrizia Schiarizza.
Buongiorno Anna, grazie per avermi invitato.
Beh, mi sembrava giusto, mi sembrava doveroso, sei stata il mio primo pensiero leggendo una notizia qualche giorno fa. E la notizia era una notizia che parlava della Cassazione, del cambiare le adozioni per tutelare gli orfani dei femminicidi. Ora, è un argomento che abbiamo trattato già in passato insieme, è un argomento che per te è pane quotidiano. Mi piace riprendere una delle definizioni, no, di femminicidio, termine che definisce in maniera non neutra, beh, meno male, non neutra, gli omicidi contro le donne, che non costituiscono incidenti isolati, frutto di perdite improvvise di controllo o di patologie psichiatriche, ma si configurano come l'ultimo atto di un continuum di violenza di carattere economico, psicologico, fisico o sessuale. Ecco, tutta questa cosina qui, che sembra, no, non si sa cosa, in realtà non si definisce, in realtà è una cosa di una gravità estrema. Per chi subisce, quindi per la donna vittima di femminicidio, ma anche per tutto quello che è il suo giro vitale, per tutto quello che è la famiglia, i rapporti, la società, la comunità. Ecco. Parliamo proprio di questo stamattina con te che sei fondatrice del Giardino Segreto, che hai, perché poi non ti fermi mai, e meno male che non ti fermi, meno male che ci sei tu che vai avanti, avete anche lanciato questo progetto Airone, sul quale ti tempesterò di domande, perché se c'è una cosa che le persone fanno fatica ad ammettere prima, è la violenza che si percepisce, la violenza sociale, la violenza di famiglia. Che dire, io avrei tante parole, più che parole, imprecazioni, invece preferisco lasciare a te la parola in questo momento, anche per introdurre questa puntata, che non sarà di semplice ascolto, e non lo vuole essere.
Guarda, grazie Anna innanzitutto per questa introduzione, che in realtà mentre ti ascoltavo prendevo appunti, no? Perché, come spesso succede, quando poi si tratta e si parla di un tema così significativo, cerchi sempre anche di capire quali possono essere gli aspetti sui quali concentrare l'attenzione. Allora, innanzitutto, una prima considerazione che va fatta è quella sul linguaggio che noi utilizziamo, no? Su quella che è la narrazione che ci viene restituita dai giornali, dai tuoi colleghi, dai giornalisti, da chi si occupa di informazione quando si parla di violenza o di femminicidio, no? E io credo che una prima riflessione fondamentale sia che dobbiamo fare attenzione alle parole che noi usiamo e soprattutto imparare a capire quanto è tossica la narrazione che ci viene fatta. Cioè, quando noi sentiamo parlare di un femminicidio, quasi sempre ci viene proposto un autore di reato che è un patologico, ha avuto un raptus, ha avuto, come dire, è un pazzo. Ecco, questa è una narrazione giustificazionista. Cioè, quando noi parliamo di raptus, o quando ne sentiamo parlare, o di moto di gelosia, o anche di poverino, va perso il lavoro, poverino era una brava persona, ecco, questa è una narrazione tossica. Perché dico questo? Perché bisogna che noi iniziamo a riconoscere la violenza anche nel momento in cui ci viene raccontata. Perché noi abbiamo un obbligo morale, prima ancora che giuridico, di proteggere e di tutelare la memoria delle donne che vengono uccise. Perché il femminicidio è l'epilogo più drammatico, spesse volte, di una vita vissuta di violenza. Quindi ecco, io credo che la prima riflessione che noi dobbiamo fare è proprio sul linguaggio che usiamo. Perché dobbiamo smettere di giustificare il maltrattante, dobbiamo smettere di giustificare chi agisce violenza e chi addirittura arriva a uccidere una donna. Cioè non esiste il raptus, esiste la premeditazione, esiste l'organizzazione scellerata e delinquenziale dell'uccisione di una donna. Ecco, noi partiamo da questo.
Io credo che, guarda, un pezzo proprio per riflettere insieme, no? Anche su questa narrazione tossica, che è un termine che ho immediatamente sottoscritto. Credo che la cosa possa essere quella di un pezzo musicale, guarda caso che arriva da dei ragazzi. Il titolo è Non è normale che sia normale. È stata anche una campagna, promossa qualche anno fa dall'allora vicepresidente della Camera, e credo che valga la pena ascoltarla perché è diventato un progetto, un progetto di una scuola, che ha avuto fortunatamente un po' di ritorno. Poi sai, queste cose hanno un ritorno oggi, poi si spera che restino nella memoria, soprattutto delle persone più giovani che possano veramente riflettere su quello che accade. Però ascoltiamolo anche brevemente, ma ascoltiamolo insieme.
Galeotta fu la costola di Adamo, che permise all'uomo di dire ti amo. Da sempre uomini e donne vogliono unirsi, ma spesso è impossibile capirsi. Sono due universi paralleli, l'intersezione avverrà nel regno dei cieli. Anni di botte e minacce, ma nessuno ha seguito le tracce. Le donne sono un bersaglio di cacciatori nati per sbaglio. Questo matrimonio non si doveva fare, era il frutto di un amore criminale. L'uso incontrollato della violenza elimina qualsiasi forma di esistenza. Da sempre la donna ispira amore e poesia, eppure esiste la misoginia.
Non è normale che sia normale fare ripetutamente del male. Non è normale che sia normale comportarsi da criminale. Sia normale ammazzare chi dici di amare. Non è normale che sia normale.
Chi ama davvero sa solo donare, chi crede da amare fa spesso del male. Le persone non si possono cambiare, si devono soltanto accettare. In un rapporto esiste il confronto,
non si deve mai prevaricare. Si può vivere in pace nel mondo, basta semplicemente amare.
Esisteva il delitto d'onore in questo maschilista bel paese, in cui muoiono nel dolore migliaia di donne indifese.
Oggi invece esiste l'alternativa, la chiamano tempesta emotiva. L'uomo può eroicamente tradire, se lo fa la donna deve solo morire.
Siamo oggetti nelle vostre mani, se diciamo no.
E beh, questa tempesta emotiva della quale parlano i ragazzi, no? È un po' questa giustificazione.
Ma guarda, Anna, su questo, allora, innanzitutto ti ringrazio per aver trasmesso questo brano, perché tu, non so se sai che questo brano rientra in uno dei tanti progetti della nostra associazione Giardino Segreto.
Certo, casualmente quindi, lo so, guarda.
Quindi mi è un tema, mi è un testo molto molto caro, peraltro un lavoro davvero molto significativo da parte di tutta la scuola, che è l'Istituto Tecnico Copernico di Ferrara, e lo dico con grande soddisfazione perché è uno dei pochi istituti tecnici in tutta Italia a prevalenza maschile, sono quasi tutti ragazzi i frequentatori, gli alunni, è stato il primo diciamo liceo, istituto superiore in cui è stato introdotto proprio un insegnamento per contrastare la violenza sulle donne, e quindi diciamo siamo molto orgogliosi di questo progetto. A proposito appunto di narrazione e di parole che vengono utilizzate, si parla di tempesta emotiva, no? Quindi la tempesta emotiva, ce lo siamo già detto, chiaramente non esiste. E così come quando si parla di amore criminale, ecco, io ho una battaglia personale nei confronti di questa espressione, amore criminale, perché anche lì, nel momento in cui noi parliamo di amore criminale, diamo una connotazione positiva a un qualcosa che non l'ha, perché se ha un amore non può essere criminale. Quindi anche su questo secondo me noi dovremmo fare attenzione e cercare in qualche modo di avviare anche una rivoluzione culturale, no? Perché la violenza noi la combattiamo e la contrastiamo nel momento in cui combattiamo gli stereotipi e i pregiudizi sui quali la violenza stessa si nutre, no? Anche il delitto d'onore, se voi pensate che il delitto d'onore in qualche modo che cos'era? Era un giustificare, no? L'uccisione di una donna in ragione del fatto che un uomo doveva tutelare in qualche modo il proprio onore. Allora questo contribuisce a stabilizzare e rafforzare una cultura patriarcale che chiaramente è alla base della violenza contro le donne, che è una violenza quotidiana. Quindi noi dobbiamo imparare a riconoscere non soltanto gli stereotipi e i pregiudizi, ma anche appunto i semi della cultura patriarcale ai quali in qualche modo ci agganciamo e di cui ci nutriamo ogni giorno.
Sì, perché hai perfettamente ragione, ma sai cosa stavo pensando mentre parlavi? Che in realtà bisognerebbe creare proprio una sorta di, chiamiamolo dizionario, per capire quelle che sono, tu inizialmente dicevi, no, cioè le parole che vengono diffuse, le parole che sono utilizzate e che sono talvolta le più pericolose, no? Perché appunto diventano giustificazione di qualcosa che è accaduto, che invece è di una gravità estrema. Sarebbe opportuno realizzare una sorta di, io lo chiamo impropriamente dizionario, ma nel quale puoi dare un significato, che è esattamente quello che tu stai facendo, alle varie frasi che vengono pronunciate a giustificazione di un gesto o di qualcosa, ma anche di qualcosa che l'amore criminale non è amore, hai ragione. Sarebbe il caso di, come dire, di approfondirla questa cattiva abitudine di utilizzare le parole. Quindi magari, ecco, vedi che in una delle prossime occasioni, magari quando verrai proprio qua in sede su Oltrelago, qui in radio a Trevignano, magari faremo proprio quello, cioè ripartiremo dalle parole, dalle cattive abitudini legate all'utilizzo di alcune frasi. Perdona, non ti volevo interrompere, ma mi sembra importante che le persone che ci stanno ascoltando focalizzino anche il concetto di quelle che sono le frasi che vengono utilizzate, talvolta in buona fede, ma impropriamente.
No, ma guarda, ti ringrazio, anzi non ti scusare, perché io credo che sia fondamentale, anzi accolgo volentieri l'invito, no, ad una trasmissione, un incontro che sia dedicato proprio a questo tema di trovare le parole, perché noi dobbiamo diventare consapevoli della comunicazione, non soltanto nell'uso di parole, ma anche quando ci raccontiamo. Ma questo sai perché? Non soltanto per un fatto culturale, perché come dicevamo prima bisogna agire sulla prevenzione, quindi sulla cultura, in qualche modo fare una rivoluzione culturale per sconfiggere la violenza, ma perché questo aiuta anche noi donne a diventare consapevoli, perché i dati ci dicono che meno del 40% delle donne sono consapevoli di aver subito una forma di molestia almeno una volta nella vita, mentre i dati ci dicono ancora che il 70% delle lavoratrici ha subito una discriminazione nell'ambito lavorativo. E più del 40% ci dice addirittura di aver subito una forma di violenza o di molestia, oppure un atto violento o qualsiasi altro atto che possa essere di controllo all'interno di una relazione familiare. Allora non è che dico queste cose perché vi voglio annoiare con una serie di dati, ma perché i dati, i numeri ci raccontano il fenomeno. E l'altra faccia della medaglia del fenomeno violenza, purtroppo, è che noi donne non siamo consapevoli. Le donne molte volte, io lo vedo anche quando andiamo nelle scuole o facciamo gli incontri di parola con le donne tante volte ci dicono: ah, ma allora io sto subendo violenza. Quindi sì, è importante, capito, non solo fare un lavoro, come dire, creare un dizionario in qualche modo, trovare le parole, come dicevamo prima, per avviare una comunicazione consapevole, ma anche proprio per rendere consapevoli le donne e informarle su quelli che sono i livelli della violenza, perché noi siamo abituate a pensare, dato che ormai anche la società è diventata violenta e maltrattante, ormai ci stiamo abituando alla normalizzazione dell'abnorme, no? A proposito di non è normale che sia normale, cioè viviamo in una società in cui tutto è violenza o comunque molto ci parla di violenza. Cioè in una società nella quale ci si fa i selfie mentre due persone si picchiano, addirittura si fa la ripresa dell'uccisione del ragazzino, cioè queste cose ce le racconta la cronaca. Allora questo che vuol dire? Che se è sdoganata la violenza in generale, si è in qualche modo alzata anche la soglia di tolleranza a quella che è la violenza sulle donne, che non è un'emergenza, ormai è proprio diventata strutturale alla società, ci siamo abituate. Io, guarda, mi ha colpito moltissimo, non so se hai letto qualche giorno fa, che la parola più cercata nel corso dello scorso anno è stata gaslighting, che è una forma subdola di violenza, cioè una delle forme di violenza psicologiche più subdole. Cioè il gaslighting è quella violenza che si realizza nel momento in cui una donna viene messa in condizione addirittura di dubitare della propria capacità di riconoscere e di affermare di subire una violenza. Quindi se la parola più cercata nel corso dello scorso anno è gaslighting, quindi una forma di violenza, questo ci restituisce evidentemente una situazione di allarme per tutte quante noi donne. Poi sappiamo tutti che la violenza chiaramente è anche violenza sugli uomini, però la violenza sulle donne ormai è veramente diventata strutturale alla nostra società. Quindi ben vengano trasmissioni e incontri come questi in cui se ne parla e si, come dire, affrontano le varie questioni e le varie tematiche.
Sì, come tutte le manipolazioni, questa è psicologica, è veramente maligna. Il gaslighting è veramente, qui andiamo avanti, no? Come dire, il progresso fa parte del progresso, cioè identifichiamo e troviamo nuove terminologie per raccontare violenze antiche e subdole. Proviamo a staccare un secondo con un pezzo musicale che non stacchiamo per niente, però, perché in realtà ascoltando il testo ci stiamo dentro pienamente.
Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road.
E qui Tracy Chapman apre un'altra delle possibili, come dire, sfaccettature di questa violenza, il fatto che molto spesso quando viene denunciata la violenza non sempre poi ne deriva un intervento. Anche qua un fatto di diciamo purtroppo di cronaca, no? Di una donna che qualche tempo fa aveva denunciato inutilmente 12 volte il marito per violenza, poi è stata uccisa e probabilmente in quel periodo, perché parliamo del 2007, ancora non si parlava di femminicidio, ancora non è una piaga sociale, anche se poi è una piaga sociale a parole, no? È doloroso nel momento in cui balza la cronaca. E poi però appunto poi ci fermiamo e ci blocchiamo tra le parole, tra la normalità, come se tutto fosse normale, ma appunto diciamo non è normale che sia normale. Un aspetto che vorrei con te prendere e riprendere è anche quello della vergogna, che è tipicamente femminile.
Sì, no? Sì, guarda Anna, allora questo pure è un tema secondo me che ha comunque molto a che fare anche con il non essere credute, cioè io mi ricordo quando, non so se voi ricordate, quando ci fu l'episodio, no, della Presidente della Commissione Europea, la Ursula von der Leyen, alla quale in qualche modo venne sottratta, tra virgolette, la sedia da parte del Presidente Erdogan, no? A un certo punto lei fa un discorso molto bello in cui dice: io non riesco a capire per quale motivo io sono stata trattata in quel modo e sono arrivata alla conclusione che in realtà questo è accaduto perché io sono una donna. Allora, il fulcro è esattamente quello, cioè la violenza arriva in ragione del fatto che noi siamo appunto delle donne. Allora, se c'è uno stigma sociale, cioè già solo per il fatto di essere delle donne in qualche modo, siamo oggetto di una vessazione, dunque vittima di violenza, l'altro problema che ci riguarda è quello della credibilità, che si lega appunto alla vergogna. Cioè le donne perché non denunciano? Non denunciano perché, non solo perché hanno paura, ma soprattutto perché non vengono credute. Cioè quello che accade all'interno della famiglia riguarda la famiglia, e quando tu devi andare a presentare una denuncia, in qualche modo tu devi avere delle prove. E allora che cosa succede? Che è la parola della donna contro la parola del marito e del maltrattante. Allora è ovvio che quando tu sei in una difficoltà di questo genere, poi in qualche modo puoi anche trovarti nella situazione di sentirti in qualche modo in difetto, e quindi da lì anche la vergogna, perché ci arriva anche l'idea che in qualche modo noi ce la siamo cercata, no? Cioè se noi non siamo in condizione di provare quello che raccontiamo, a volte forse siamo anche costrette poi a ripiegare in un convincimento che è quello di dire: boh, forse me la sono cercata, perché se non vengo creduta su una cosa così grave, allora io non ho soluzione, che cosa faccio? Resto lì e ripiego su me stessa. Da qui il sentimento anche di vergogna, ma questo ce lo raccontano anche perché ce lo dice la cultura patriarcale. Cioè, ora io non voglio andare a prendere temi di carattere religioso, etico, morale, ma insomma il tema della colpa noi donne lo conosciamo da quando siamo bambine, e anche nella narrazione favolistica in qualche modo noi ci possiamo salvare solo grazie all'intervento di un uomo che in qualche modo ci salverà. Non ce la facciamo mai da sole, perché non abbiamo strumenti.
Certo, beh, anche perché le potenti braccia e le forti spalle della figura maschile servono di aiuto a questo. Certo, andiamo su un terreno scivoloso che è quello della violenza in famiglia, perché per vergogna, per paura di non essere creduti, io ricordo, perché poi questi sono i fatti di cronaca, no? Io ricordo un evento accaduto qui a Trevignano Romano, drammatico, di un assassinio, perché quello è stato veramente un omicidio, anzi un doppio omicidio. I commenti successivi di una persona, doppio omicidio nell'interno di un nucleo familiare, i commenti poi successivi sono stati: ma sì, effettivamente lui aveva dei problemi, già si sapeva, e vabbè, ma lì dovevano essere le istituzioni a fare qualcosa, no? Come se fossero sempre gli altri, cioè le istituzioni vuol dire il resto della comunità, quindi escludiamo noi, tutti gli altri avrebbero dovuto fare qualcosa. In realtà erano delle situazioni conosciute da molti, che sono state in qualche modo affrontate per quello che si poteva, perché un altro degli aspetti è perché non intervengono le strutture. No, qui abbiamo già discusso tante volte anche di questo, perché le richieste talvolta sono troppe rispetto a quelle che sono le persone preposte. Ma questo non vuol dire che una donna che subisce una violenza e che già ha la fortuna di esserne consapevole, perché appunto, come dicevi, no, molti non si rendono neanche conto, non sanno, non si rendono conto che quella che stanno subendo è una violenza di qualunque genere. Ci sono delle strutture aperte, ci sono delle strutture che rimangono in ascolto, che sono in attesa. Io ne cito una per tutte, che è la Pangea Onlus, con la quale abbiamo già in qualche modo realizzato delle cose. Ci sono degli sportelli. E questo è per la donna. Diventa ancora più drammatico quando arriviamo al femminicidio, cioè all'omicidio della donna, perché allora si apre un'altra parentesi. E di quest'altra parentesi tu sei persona assolutamente, prioritariamente inserita, che è quella degli orfani, cioè di chi resta. Di chi resta sia a livello di minori, ma anche di chi resta come famiglia. E anche qui di nuovo la vergogna di aver avuto un caso drammatico nell'interno della famiglia, la vergogna per i bambini di essere a loro volta vittime di qualcosa che non dipende da loro, se non purtroppo quando ci sono le derive estreme anche di, a loro volta, di violenza. Lo so, Patrizia, ti ho dato tantissime cose sulle quali parlare, però lo sappiamo già entrambe, ci siamo già incontrate, abbiamo già avuto modo di parlare di questo, ed è effettivamente è un mondo del quale parlare, è un mondo sul quale accendere delle luci, ovviamente, anzi più che luci, dei fari.
Guarda Anna, grazie innanzitutto per darci la possibilità di raccontare appunto quelle che sono le problematicità e appunto le criticità di chi resta dopo il femminicidio di una donna, quindi gli orfani e le famiglie affidatarie. Io, se tu mi permetti, vorrei soltanto un istante fare una riflessione che ritengo fondamentale sul fatto che la violenza non è un problema soltanto istituzionale, ma un problema che ci riguarda tutti quanti noi. E questo lo dico perché io penso che un canale di comunicazione come il tuo, come stamattina, possa essere uno strumento per responsabilizzare tutti quanti noi, tutti quelli che ci ascoltano. Cioè, come dicevi tu prima, quando una donna subisce violenza, noi siamo sempre come dire, chiamati a responsabilizzare la polizia che non è intervenuta, la magistratura che non ha dato seguito alle denunce. Tu prima richiamavi appunto il caso di Marianna Manduca, uccisa dopo 12 denunce, che ha lasciato appunto 3 orfani di femminicidio. Ecco, io penso che un aiuto alle donne vittime di violenza però può arrivare anche da tutti quanti noi. Uno, restituendo alle donne il diritto alla credibilità, cioè quando un'amica, una compagna, di qualsiasi donna che possiamo incrociare nella vita ci racconta di essere vittima di violenza, non dobbiamo mai minimizzare, ma dobbiamo prestarle la massima attenzione. perché la violenza è un problema che riguarda tutti quanti noi e tutti quanti noi possiamo fare qualcosa. Quindi questo mi piaceva ribadirlo ancora una volta. Vengo poi appunto alla questione degli orfani e delle famiglie che rimangono. E, come dicevi tu, bisogna accendere un faro, no? Perché quando poi ci raccontano di un femminicidio, nessuno ci racconta mai dei figli che rimangono, e quella è una tragedia immane, immane. E se tu pensi che non esistono stime ufficiali di questi bambini e delle famiglie dunque che sono chiamate poi a crescere gli orfani di femminicidio, questo ci dà la cifra di come sia difficile appunto per la società conoscere un fenomeno di cui non ha numeri, perché avere i numeri vuol dire conoscerlo un fenomeno. Cioè io dico sempre, la questione del femminicidio dovrebbe essere trattata e gestita come è stata in passato la questione della mafia. Cioè nel momento in cui lo Stato ha iniziato a contare le vittime di mafia, si è reso conto di quelle che erano le criticità e la gravità del problema e ha iniziato poi a fare tutta una serie di interventi che hanno portato a dei risultati importanti. Sugli orfani noi non abbiamo dati, quindi noi come associazione Il Giardino Segreto abbiamo creato in qualche modo un database, ma semplicemente per capire l'entità del fenomeno, e lo facciamo recuperando i dati dai giornali. Li abbiamo incrociati con i dati della Commissione Femminicidio approvata lo scorso anno e ci siamo resi conto che un bambino resta orfano o una bambina restano orfani di madre per femminicidio ogni 3 giorni. Quindi tu immaginati i dati, i numeri, e considera che questo è un dato anche sottostimato, perché ci sono molti casi che sfuggono al racconto della cronaca e ci sono molti casi che, di femminicidio che non vengono proprio nemmeno denunciati. Ci sono tantissimi casi, soprattutto al meridione, di donne che spariscono e di cui non si sa assolutamente nulla.
Beh, è impressionante, ma infatti stavo pensando che quelli che sono i dati ufficiali nella realtà sono ufficiali perché ne è stata data notizia. Poi ci sono tutta una serie di cose, di casi che sono sommersi, che non vengono attribuiti a femminicidi. Dice no, guarda, è caduta da un burrone, è scivolata, ma forse l'hanno spinta, no? No, ma sai, è caduta dalle scale, no? Questo è come nei casi di violenza, no? È scivolata dalle scale, in realtà sì, l'hai spinta, no? È inciampata sul mio pugno, no, perché sai, perché è distratta, poi c'è sempre questa della distrazione. Ecco, tu hai parlato del giardino segreto, ma ci racconti un pochino di più del giardino segreto? E poi io sono molto curiosa del progetto Airone, che è questo nuovo progetto che avete lanciato come giardino. È uno dei vostri progetti. Ecco, chiamate, arrivano, non arrivano, ci sono delle persone. Che cosa si può fare per aiutare voi e che cosa soprattutto voi fate? Perché ho letto una sorta di sottotitolo, no, del progetto Airone, che è, i destinatari lo sappiamo, sono i bambini, bambini orfani di femminicidio. E io lo chiamo sottotitolo, è bellissimo perché sostanzialmente è un inno all'andare avanti, no? Al tornare ad essere felici, al cercare di. Ecco, questa è una buona pratica, quella di parlare anche di questo, di quelli che sono i progetti che si portano avanti con tanta fatica, perché nessuno ti regala nulla, nessuno ti apre le porte tanto perché sei bello e bravo. Quindi parliamone, cogliamo questa opportunità almeno per anticipare qualcosa, poi semmai mandiamo un pezzo musicale, ma parliamone. Giardino Segreto, progetto Airone, dici, raccontaci che cos'altro avete combinato.
Allora, posso parlare o c'è un brano?
Vai, parla. I brani possono attendere, poi arrivano anche loro. Attendere. Sì, assolutamente.
Allora, Grazie sempre. Allora, il Giardino Segreto è un'associazione che abbiamo fondato nel 2015. Io sono da sempre un'avvocata proprio per convinzione e per passione. Mi sono sempre occupata di diritto di famiglia e soprattutto sono sempre stata molto vicina alle donne vittime di violenza. E ad un certo punto nel 2015 ho deciso di fondare questa associazione assieme a due amiche psicologhe, Emanuela Iacchia e Paola Medde, e ad un'altra amica che in realtà fa la commercialista, quindi lei aveva il, diciamo, lo scopo di aiutarci a recuperare fondi, Donatella Donaddio, e abbiamo deciso di dedicare un pezzo della nostra vita ad aiutare i bambini che restavano dopo il femminicidio di una mamma, perché ci eravamo resi conto che ci sono molti centri antiviolenza, tante associazioni che si occupano di prevenire e contrastare la violenza sulle donne, ma nessuno si occupava di questi bambini, ed eravamo appunto molto colpiti da questa assenza, da questa lacuna. E diciamo che questa associazione è un'associazione molto piccola, ma che ha avuto grandissimo riscontro, nel senso che nell'arco di pochissimi mesi siamo diventati il punto di riferimento dei familiari e degli orfani, e questo ci ha dato proprio la misura dell'assenza dello Stato, ma soprattutto di un bisogno, perché vedi, anche quando ci raccontano appunto di un femminicidio, nessuno poi ci racconta di quello che accade il giorno dopo. E il femminicidio di una donna rappresenta proprio lo spartiacque tra il prima e il dopo nella vita di un bambino che rimane orfano, perché voi immaginate che cosa accade nella vita di questi bambini e chiaramente anche dei familiari, che si trovano all'improvviso a doversi prendere cura di bambini con i quali avrebbero voluto fare i nonni, gli zii, non assumersi la responsabilità della loro crescita e di doverne gestire il trauma. E sono bambini che dall'oggi al domani si ritrovano senza una mamma, che gli è stata uccisa dal padre quasi sempre, e molte volte si ritrovano senza il padre, perché in moltissimi casi il padre si suicida o comunque va in carcere. Quindi si crea veramente una frattura pazzesca. Io dico sempre, a questi bambini vengono proprio recise le ali dell'infanzia, tanto che anche questa è un po' la ragione per cui noi, quando poi abbiamo lanciato questo progetto Airone, che è un progetto finanziato dall'impresa sociale con i bambini, con i fondi che arrivano dal fondo istituito dal governo per il contrasto alla povertà educativa, noi abbiamo deciso di usare questo claim, che era appunto: voglio tornare ad essere felice. Cioè, progetto Airone, perché l'airone chiaramente è il sinonimo, il simbolo della rinascita, ma voglio tornare ad essere felice è una frase che ci è stata detta da un bambino. Cioè, un bambino ci ha detto: io voglio tornare ad essere felice. Quindi Airone è un progetto molto ambizioso, perché ha un progetto di presa in carico di carattere olistico, cioè a 360 gradi. Noi abbiamo un gruppo di lavoro che peraltro è un progetto che insiste nelle 6 regioni del centro Italia, e abbiamo 30 partner. Il Giardino Segreto, la nostra associazione, è capofila, e abbiamo un partenariato davvero molto importante, perché abbiamo non soltanto moltissime università, ma abbiamo ad esempio UNICEF, abbiamo Oxfam, che sono delle multinazionali, scusatemi, passatemi il termine, che si occupano appunto di sociali da moltissimi anni. Noi siamo i capofila perché in realtà abbiamo proprio acquisito nel corso degli anni una specifica competenza sugli orfani di femminicidio. Quindi ne conosciamo i bisogni, ne conosciamo le paure, le criticità, e abbiamo fatto nel corso di questi anni anche un lavoro di sensibilizzazione con le istituzioni. Abbiamo partecipato ai lavori della commissione femminicidio, abbiamo lavorato con l'autorità garante per l'infanzia, che aveva istituito qualche anno fa proprio un gruppo di lavoro dedicato agli orfani, abbiamo fatto delle indagini, degli studi con le famiglie per cercare di capire quali erano i problemi. Quando poi mi chiedono quali sono i problemi di un orfano di femminicidio, devo dire che ho un attimo di esitazione, perché non so da dove iniziare. Perché immaginatevi innanzitutto la necessità di gestire e intervenire su un trauma, che è quello della perdita della mamma in un modo tanto cruento. Un trauma peraltro che molte volte è esasperato anche dal fatto che l'uccisione della mamma è l'epilogo più drammatico, cioè questi bambini molte volte vivono nell'uccisione della mamma il momento più drammatico della loro vita, è l'epilogo di anni di violenze assistite o anche subite. Quindi la necessità primaria è spesso intervenire sul trauma, evitando che poi questo trauma si cronicizzi. Quindi per questo diciamo voglio tornare ad essere felice, perché non c'è in Airone soltanto la parte psicologica, purtroppo talvolta anche psichiatrica da gestire, ma anche pedagogica, perché vogliamo proprio costruire un futuro e dare delle opportunità. Una delle cose che io considero più bella all'interno del progetto Airone, e di questo ringrazio l'impresa sociale con i bambini, è che abbiamo avuto la possibilità di costituire delle doti educative. C'è una somma di denaro che può arrivare fino a 10.000 euro, scusatemi, che gestiamo noi come giardino segreto, con cui diamo proprio delle opportunità di vita, perché voi immaginate che questi bambini vengono affidati molte volte a dei nonni o degli zii che già hanno altri figli, o magari i nonni sono monoreddito e quindi hanno anche difficoltà economiche. E quindi noi con queste doti educative stiamo permettendo a molti bambini di fare il corso di danza piuttosto che il corso di pianoforte, piuttosto che fare un corso di musica particolare che altrimenti non avrebbero potuto fare, oltre chiaramente a dargli la possibilità di fare delle psicoterapie, chiaramente anche per i familiari. Insomma, è un progetto davvero molto ambizioso di cui siamo veramente molto molto fieri, che ci impegna ma ci rende anche molto fieri. E poi c'è tutta una parte del progetto che è dedicata alla prevenzione, quindi come dicevo prima a sradicare quella cultura patriarcale, soprattutto attraverso degli incontri che cerchiamo di fare presso le scuole con i giovani, quindi cercando di fare un lavoro proprio di carattere culturale.
Come fare a mandare adesso un pezzo musicale dopo questa cosa? Invece ci vuole, e invece lo mandiamo perché poi riprendiamo il progetto Airone, anche per parlare di più nel dettaglio di quelli che sono i territori che sono già attivati, per certo. Parlare anche nuovamente per riprendere quello che è anche la considerazione di un'eventuale interruzione da parte del bambino di qualsiasi rapporto affettivo con quelli che sono certo, i certo. suoi parenti, che è un altro degli aspetti, no? Dove perderebbero l'unico contatto con quello che resta della loro famiglia, una famiglia sana, una famiglia insana, ma comunque l'unica famiglia che hanno. E allora facciamo una piccolissima pausa e torniamo.
Ricordo con gli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri. È la fatica che hai dovuto fare da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare. Le tue parole sono adesso una canzone.
Cambia le tue stelle se ci provi riuscirai. E ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai. Figlio mio, ricorda l'uomo che tu diventerai. Non sarà mai più grande dell'amore che dai.
Non ho dimenticato l'istante mi sono fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. Ma la magia era finita e stava solo da prendere a morsi la vita.
Ma
Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.
Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Quante ferite questi bambini? E poi immaginiamoci quando i legami vengono recisi con i nuclei familiari originali. Immaginiamo poi anche un contesto familiare dove magari la violenza è tollerata, perché l'apice è l'omicidio di una donna, ma se un uomo ha compiuto un gesto di questo tipo, talvolta è proprio perché le radici sono patriarcali, no? Perché è stato abituato a vedere la violenza in famiglia, magari da un genitore, da un nonno, da uno zio, e quindi viene perpetuata. Ecco, anche questa è la vostra difficoltà, quella di capire, di comprendere e di dare una dote che, più che una dote per lo studio, è una dote per la vita, è una dote per il futuro, è una dote di speranza? Si può chiamare così? Si può definire così, Patrizia?
Ma guarda, io credo di sì, nel senso che è chiaro che poi ci sono delle situazioni nelle quali il bambino o la bambina hanno vissuto talmente tanta violenza che possono purtroppo essere considerate compromesse definitivamente, no? Le speranze. Però nella stragrande maggioranza dei casi è chiaro che un trauma può essere, non dico guarito definitivamente, ma sicuramente essere molto lenito. E noi abbiamo avuto per fortuna anche tanti casi di bambini e di bambine, soprattutto quando sono molto piccoli, ai quali siamo riusciti in qualche modo a restituire questo diritto alla felicità. Poi sai, affronti, e ti ringrazio di questo, la questione del legame con la famiglia d'origine, no? E l'occasione appunto c'è data da questa ordinanza della Corte di Cassazione di cui hanno molto parlato i giornali. Allora è chiaro che nel momento in cui a un bambino viene uccisa la mamma da parte del papà, la prima cosa da fare è quella chiaramente di garantire la continuità degli affetti. Questo è chiaro che ce lo dice anche la legge sulle adozioni, a cui fa riferimento la Corte di Cassazione, garantisce in qualche modo la continuità degli affetti, no? È soltanto nella misura in cui non ci sia una struttura familiare in grado di prendersi cura di quel bambino o di quella bambina, allora è chiaro che si procede con l'adozione. Ora, nel caso degli orfani di femminicidio il problema è abbastanza diverso, nel senso che è vero che molte volte la famiglia d'origine è una famiglia in cui in qualche modo l'aria annusata, scusatemi questo termine, è un'aria violenta, talvolta ovviamente, ci tengo a specificarlo, non sempre, perché ci sono molti casi, soprattutto della famiglia d'origine paterna, in cui il sistema valoriale è proprio diverso, no? In cui in qualche modo c'è una abitudine alla violenza. Allora lì il quesito che ci porta poi a riflettere è: cosa facciamo? Recidiamo quel legame, perché chiaramente c'è anche una famiglia materna. Noi abbiamo capito in questi anni di lavoro come Giardino Segreto, e questo è quello che abbiamo poi raccolto nel progetto Airone, che è importante aiutare anche la famiglia d'origine, soprattutto la famiglia materna, perché altrimenti entreremo in una logica punitiva. Cioè l'idea è anche proprio quella di intervenire immediatamente con la famiglia materna, di aiutarla, cioè di creare un pool di esperti che la sostenga, e questo è quello che noi facciamo con il progetto Airone. Come dicevo prima, tra il prima e il dopo, tra il femminicidio della donna, c'è un prima e c'è un dopo, ma nell'immediatezza le famiglie si ritrovano a dover affrontare tanti problemi, come ad esempio ma anche di quotidianità banale, che non siamo ancora al trauma, ma anche cosa dico al bambino nell'immediatezza, lo sa, non lo sa, se ha visto, se non ha visto, come mi relaziono, lo porto al funerale della mamma, che cosa gli dico, con chi lo faccio stare, chi ci deve essere. Questi sono i problemi dell'immediatezza anche, rispetto alle quali le famiglie sono state moltissimi, per moltissimi anni, da soli, e quindi è a questa solitudine che noi cerchiamo in qualche modo di intervenire con Airone. Sulla questione del restare, quindi garantire la continuità delle famiglie, aiutare le famiglie vuol dire non soltanto dare una mano e un aiuto nell'immediatezza, no? E nella crescita di questi bambini, ma anche per restituire, come dicevamo prima, quel diritto alla felicità. E questo vuol dire intervenire o cercare di intervenire anche sul sistema di valori, perché i bambini che hanno visto e vissuto violenza, direttamente o indirettamente, sono bambini che poi crescono anche per imitazione, apprendono per imitazione. E la violenza purtroppo la si impara. E abbiamo avuto anche dei casi di cronaca, non so se ricordate, dell'orfano di femminicidio che è stato qualche tempo fa autore a sua volta di un femminicidio. Allora è chiaro che non c'è un automatico essere, non è che io sono figlio di e automaticamente divento un assassino, è ovvio che non è questo. Ma sicuramente l'aiuto che noi possiamo portare, questo cerchiamo di fare con Airone, abbiamo fatto e facciamo come Giardino Segreto, è proprio quello di intervenire su un sistema di valori per cui tante volte la violenza, siamo assuefatti alla violenza, no? E anche nelle famiglie di origine si crea tante volte questa assuefazione, chiaramente, ripeto, non è sempre, e bisogna ovviamente poi intervenire anche per aiutarli nella quotidianità. Quindi questo è fondamentale, non recidere i legami, garantire i legami e la continuità della famiglia quando questa famiglia è una famiglia sana, è una famiglia che ha sofferto, che soffre, a cui la vita ha riservato una delle cose peggiori che ti possa riservare, a cui bisogna prestare aiuto e presenza, questo pensiamo.
Sì, e bisogna prestare aiuto e presenza, e oltre che attenzione, anche quando siamo noi stessi il soggetto di quello che accade, e quindi avere anche il coraggio di infrangere tutte quelle che sono gli strani meccanismi mentali per i quali alcune cose non si possono dire, non si possono raccontare, non si possono denunciare. Perché appunto se nel durante, no, cerchiamo di fare qualcosa, quello che assolutamente manchiamo è nel prima, e questo vale anche per noi, cioè avere il tempo e il coraggio prima che le cose accadano di fare, di dire. Mi veniva un po' da sorridere questa cosa di quello che viene chiamato il genogramma, no? Cioè se papà è violento tu diventi violento, no, fortunatamente non è così.
Assolutamente.
No? E anche tutto quello che ci può influenzare e sono per esempio la valorialità dei nonni, dei bisnonni, di tutto quello che può essere, che pensiamo, solo che lui è stato così, allora anch'io sono così, lui è stato violento, è normale che io sia violento. Rientriamo sempre in quelle narrazioni tossiche, no? Delle quali parlavi all'inizio, cioè valori, doveri della famiglia sono un'altra cosa, quindi ci dovrebbe essere un'assoluta parità giuridica, relazionale, educativa nell'interno di una famiglia, nell'interno di un contesto, anche di un contesto sociale, perché quando parliamo di violenza non è che parliamo soltanto di famiglia o del posto di lavoro, parliamo di comunità, cioè di valori di comunità che dovremmo abituarci ad affrontare in maniera diversa. Io credo che sia opportuno da parte tua ricordare quelli che sono i possibili contatti con il Giardino Segreto, perché credo che sia importante per le persone che sono in ascolto e che magari sono interessate direttamente o conoscono delle situazioni, di mettersi in contatto con voi, di parlare con qualcuno che può essere d'aiuto, che può aiutare, di segnalare anche delle situazioni, perché talvolta appunto la comunità deve fare anche questo, deve anche condividere quelle che possono essere delle difficoltà conosciute e magari aiutare, no? Che dici?
Assolutamente, no, ma mi trovi d'accordo, anche perché sai, il problema fondamentale poi di queste situazioni è quello per cui tutti quanti noi pensiamo che siano cose che non ci riguardano, cioè ce lo dicono, no, anche i detti popolari, ora scusatemi, poi uso queste citazioni, no, ma quando si dice appunto le cose che riguardano, le cose di famiglia non ci riguardano, perché appunto quello che, come dicevo prima, accade all'interno delle spesse mura domestiche è una cosa che riguarda soltanto chi vive lì dentro, invece non così. Noi abbiamo chiaramente un sito che è www.giardinosegreto.eu, ma soprattutto siamo presenti su tutti i social, su Facebook, su Instagram come Giardino Segreto e soprattutto come Progetto Airone. Quindi questo è importante che sappia, non soltanto perché dà la possibilità a eventualmente chi è interessato di entrare in contatto con noi ed entrare a far parte del Progetto Airone, ma anche semplicemente per avere delle informazioni poi da trasmettere a eventuali orfani o famiglie affidatarie che si possano conoscere. Quindi siamo su tutti i social come Progetto Airone, come Giardino Segreto, e lì avete anche tutti i contatti per appunto eventualmente raccontarli e riportarli a chi possa essere eventualmente interessato. Quindi...
E qui io mi inserisco di nuovo, perché... Perché nella realtà quello che io vi ho fatto ascoltare, questa lunga chiacchierata con l'avvocato Patrizia Schiarizza del Giardino Segreto, era ovviamente una chiacchierata dedicata al femminicidio, dedicata alle vittime di femminicidio. Ma nella realtà, ascoltandola e riascoltandola, cosa che poi invito sempre tutti a fare, si nota che nella realtà questa cosa, cioè questo discorso, questa chiacchierata, non è semplicemente destinata e dedicata al femminicidio. Perché quando si parla di narrazione tossica, beh, in questi giorni ne abbiamo avuta e ne abbiamo ascoltata tanta, ora televisivamente, radiofonicamente, quanto... di quanto è composta la narrazione tossica nel momento in cui noi ascoltiamo le notizie. Beh, di fatto, e qui mi recupero, mi riprendo quello che è stato il mio inizio un po' controcorrente, noi abbiamo assistito a l'ennesimo, perché in questo caso ci sta tutta questa parola, l'ennesimo naufragio nel Mediterraneo. Crotone è una tragedia terribile, tantissimi bambini, e allora anche qui, se si arriva a far viaggiare dei bambini, vuol dire che ci sono delle situazioni di estrema drammaticità alla loro origine, perché altrimenti nessuno si pone in viaggio in situazioni come quelle. Quindi sono delle tragedie annunciate? Dalla nostra parte sì. Per chi non ha assolutamente una speranza, quella può essere una speranza. Poi il nostro Mediterraneo è una delle rappresenta una delle rotte migratorie che causa il maggior numero di vittime, e queste vittime sono prevalentemente donne e minori. Allora, i numeri in questa narrazione tossica sono sempre importanti. Poi ci facciamo prendere da quelle che sono, sempre per usare un termine, no? Utilizzato poi da Patrizia Schiarizza, da quella che può essere la tempesta emotiva, perché nel momento in cui queste cose accadono siamo tutti, come dire, siamo tutti sulla palla, siamo tutti quanti presi. Nella realtà siamo presi diversamente, perché c'è chi probabilmente non ha un pregresso valoriale, no? Familiare, che lo porta a comprendere che, insomma, alcune frasi, alcune esposizioni andrebbero evitate, e che non si può concedere di avere una supremazia di una istituzione, la supremazia istituzionale per la quale c'è un controllo totale, e quindi se tu parti, parti sapendo che puoi morire, e quindi ti lascio al tuo destino. Sono dei meccanismi che tra le persone vulnerabili che compiono questi viaggi si trasformano in un'arma fumante, e questa cosa dovrebbe farci riflettere. Io mi fermo qui, questo era Sociale di Prossimità su Oltrelago, io sono Anna e ci ritroviamo la prossima settimana. Di cosa parlerò? Ma chissà, staremo a vedere. Di sicuro la prossima settimana è un'altra di quelle ha una di quelle ricorrenze che si ricordano, spessissimo si ricordano a livello commerciale, no? Perché è il momento nel quale si vendono i fiori, si vendono i cioccolatini, come se tutto fosse soltanto una azione di marketing. Nella realtà sappiamo che c'è molto di più, e di quel di più cercherò di parlare, cercherò di in qualche modo di agire in quella dimensione, che è una dimensione fatta di diritti ma anche di doveri. E quindi non mi resta che mandare la nostra immancabile sigla finale e basta, e ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie, grazie a tutti e ci risentiamo presto. Ciao!
L'altr'anno è stato sulla luna, Piero dice ci ha piantato funghi e marijuana, la penisola italiana è un suo stivale, Piero è stato assolto dalla corte costituzionale, Piero con il suo gommone sbarca clandestini, Piero è stato battezzato insieme a Ceccherini, Piero ha pubblicato un libro per la Mondadori, Piero è amico sia delle veline che dei calciatori, come ogni politico lui sta vicino agli elettori, ma non vota Prodi e nemmeno Berlusconi. Piero dice che ha inclinato la torre di Pisa, Piero dice che ha dipinto lui la Monna Lisa, Piero nell'armadio solo abiti di Prada, Piero sta in contatto con Emergency di Gino Strada, Piero ha fatto un sacco di merende con Pacciani, Piero ieri ha dichiarato guerra ai talebani, Piero dice che l'Italia è fatta a stelle e strisce, ma da sempre preferisce farsi solo strisce, Piero ha fatto vincere l'Italia nei mondiali, Piero adesso si è arruolato con i bersaglieri. Piero pure in Vaticano c'ha 2000 appoggi, Piero non rinuncerebbe mai alla lotta e si iscrive ai terroristi come fa il Magnotta, Piero in casa ha progettato bombe nucleari, col Polonio lui fa sempre pieno alla Ferrari, dice che Borghezio c'ha una nonna tunisina e la tiene segregata da 20 anni giù in cantina, Piero si era dato fuoco lì davanti al Parlamento, poi ha cominciato a diluviare e lui si è spento.
Genial.